in stanza in Olanda, ma sono di origine turca e sono peraltro, diciamo, molto legati anche musicalmente nella riattualizzazione e alla ridiscendenza musica turca. Quindi grazie a Giustina che ci dà il viatico così musicale giusto per cominciare questo piccolo approfondimento che dedichiamo appunto alle elezioni presidenziali in Turchia. 14 maggio è un appuntamento molto importante per il ruolo geopolitico che ha la Turchia in quel quadrante specifico del mondo, ma anche per il ruolo che ha sia economico sia strategico nei confronti dell'Italia. E quindi ne parliamo volentieri. Buonasera innanzitutto all'avvocato Tommaso Parlanti, avvocato specializzato in diritto internazionale, titolare di uno studio legale che si occupa prevalentemente proprio dei rapporti Italia-Turchia. Grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
E buonasera Gianni Bonini, esperto di geopolitica, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Avvocato Parlanti, innanzitutto con che clima si va al voto in Toscana? Abbiamo letto sui quotidiani dei soliti arresti, eccetera, eccetera. Com'è la situazione? C'è stato da poco il terremoto, ci sono sempre le solite polemiche. A che punto è? Che clima c'è?
È un clima di grande tensione, in parte anche di speranza, quindi c'è anche una componente positiva, perché per la prima volta dopo 20 anni le opposizioni tutte intravedono la possibilità di archiviare l'era Erdogan. Certamente questo però si accompagna anche a fortissimi timori per i brogli elettorali, per eventuali dimostrazioni di piazza o azioni forti prima e dopo, forse anche dopo il risultato elettorale. Quindi c'è un clima veramente di fortissima agitazione nella popolazione, una popolazione che è stremata dalle condizioni economiche che hanno avuto un crollo sostanziale negli ultimi mesi, soprattutto per la vita quotidiana delle persone, con un'inflazione a due cifre, ma fu veramente fuori
determinata
controllo.
Da cosa, avvocato? Detto che Kemal Kılıçdaroğlu, che è il principale, spero di averlo pronunciato abbastanza bene, il principale antagonista di Recep Tayyip Erdogan, in questo caso è leader del Partito Popolare Repubblicano, poi gli altri contendenti sono Muharrem İnce e Sinan Ocalan, è detto proprio, cioè, ha proprio fatto l'esempio della cipolla, no? Tant'è vero che viene detto capo del patto della cipolla, indicando come il prezzo delle cipolle è aumentato enormemente. L'inflazione a che è dovuta in particolare?
Beh, l'inflazione è dovuta alla crisi in corso in Ucraina ed è legata anche ad un'economia turca che è stata sempre più legata alle importazioni e che quindi subisce in maniera sostanziale qualsiasi squilibrio si verifichi a livello internazionale. Chiaramente poi c'è anche un aspetto speculativo che è subentrato, per cui diciamo la situazione è un po' questa.
Ecco, Bonini, dal punto di vista geopolitico, cosa ci possono dire queste elezioni in Turchia? Ricordiamo che la Turchia, ora un po' meno, ma insomma in una fase della guerra in Ucraina è stato uno degli attori principali anche per quello che riguarda la ricerca di soluzioni, la crisi del grano ad esempio, ma anche l'attracco di navi fantasme nei porti turchi per trasportare in maniera più o meno illegale e nascosta il gas russo, ma pensiamo anche ai tentativi di intavolare dei dialoghi di pace.
Ma io credo che queste elezioni siano sostanzialmente un referendum sulla NATO e su come stare nella NATO, perché il punto di svolta della geopolitica turca è che la Turchia da sempre, già nella guerra fredda, era il punto più avanzato della NATO. Io ricordo che nel 1962, durante la crisi di Cuba, ai missili che tolse Khrushchev da Cuba corrisposero i missili che tolse Kennedy dalla Turchia, anche se la cosa fu tenuta segreta. Quindi la Turchia ha un ruolo chiave nel dispiegamento della forza NATO e nello scontro con la Russia e prima con l'Unione Sovietica. Erdogan sta giocando una partita molto difficile, stretto tra la crisi mediorientale, in particolare la questione della Siria, dove sta cercando di riconquistare campo, e il conflitto in Ucraina, che lo vede alternarsi a posizioni, diciamo, filorusse, a posizioni più direttamente legate alla NATO. Sta giocando un ruolo, cioè, in un precario equilibrio. Però, sai, quando si spostano delle caselle, si aprono dei vuoti in geopolitica, questi vuoti
vanno riempiti.
Certo. E io non mi sento, onestamente, sulla politica estera, di rimproverare a Erdogan più di tanto, perché si è trovato costretto comunque a agire. Sul fronte interno la questione è molto complessa, perché il processo di modernizzazione della Turchia, che è andato di pari passo a una crescente islamizzazione, soprattutto della Turchia profonda, che in effetti può aver creato dei problemi economici di un certo tipo, come diceva prima l'avvocato. Starei però molto attento a dare un giudizio sulla questione turca, come diceva Tacito, sine ira et studio, perché noi siamo tutti molto, come dire, manipolati dalla propaganda.
Molto tifosi, no, ma infatti è quello che cerchiamo di evitare in questo caso. Avvocato Parlanti, quello che dice Bonini la convince?
Sì, mi convince. Introdurrei anche un altro elemento, proprio anche con riferimento alla questione della, si è accennato all'islamizzazione, la figura stessa di Kemal Kılıçdaroğlu rappresenterebbe una discontinuità e un ricollegamento ad altre componenti dell'identità turca. Kılıçdaroğlu è un Alevi, è della minoranza, quindi della minoranza religiosa, diciamo, per semplificare, un po' sciita, presente in Turchia, anche se è uno sciismo molto particolare, molto turco, e fa parte della minoranza anche etnolinguistica degli Zaza, che sono un, diciamo, così dire, un sottogruppo dei curdi in qualche modo. E quindi rappresenta, diciamo, un altro aspetto della tradizione turca, che è stato sempre un po' messo, accantonato, diciamo, nei lunghi decenni del periodo Erdogan. E da questo punto di vista, ecco, può rappresentare, ecco, un modello nuovo nell'approcciare le varie problematiche che si presenteranno nell'agenda politica turca, ecco.
Possiamo dire, avvocato, che la questione del cemento è una questione su cui, cioè, lo sviluppo, e anche per molti versi la speculazione edilizia, è stato uno degli elementi cardine anche della crescita economica sotto Erdogan della Turchia, se non sbaglio, per quello mi è sembrato di capire. Sì. Poi paradossalmente col terremoto, no? Cioè, il terremoto diventa quasi un fatto simbolico, fa crollare anche un modello di sviluppo.
Esatto. Beh, noi tutti che abbiamo avuto occasione, insomma, di visitare, di viaggiare in Turchia negli ultimi decenni, sbarcando da Istanbul, si aveva proprio la percezione fisica, diciamo, di questi cantieri incessanti ovunque, questa tumultuosa crescita, che però era in molti casi legata anche a fenomeni speculativi e a vere e proprie mafie anche che hanno gestito tutto questo fenomeno,
oltre che a materiali scadenti, evidentemente, come sempre accade,
esatto,
in questi casi,
esatto, perché poi chiaramente era tutto si legava, e a molti occhi chiusi da parte delle autorità che
certo,
sembrano essersi svegliate solamente all'indomani del terremoto, ecco. Quindi anche questo è un fattore che senz'altro, dal punto di vista simbolico, conterà moltissimo e potrebbe aprire le porte ad una nuova era, diciamo, appunto, a un nuovo, come dicevo prima, ad un nuovo approccio alle tematiche economiche, sociali, ambientali, possiamo auspicare, ecco, anche da questo punto di vista. Un'altra cosa, ecco, se mi
permettete,
sulla questione della NATO. È verissimo che chiaramente ci potrebbe essere, nel caso di vittoria delle opposizioni, un ammorbidimento delle posizioni con l'Occidente, ma allo stesso tempo si tratta comunque di una coalizione che comprende una sinistra nazionale, molto legata, ecco, proprio anche alle tematiche della sovranità nazionale turca. Quindi non si tratta necessariamente solamente di un allinearsi a posizione dell'Occidente, ma di continuare su altri temi un confronto con la con le potenze straniere,
con il resto del mondo, diciamo, sempre nel segno di un grande nazionalismo, e mi sembra essere il tratto comune un po' di tutti gli schieramenti, se non sbaglio.
Esattamente.
Grazie all'avvocato Parlanti, che lasciamo alla sua attività e a cui l'avevamo sottratto. Grazie, buona
grazie,
serata.
Grazie di avermi ospitato.
Ci mancherebbe. Allora, Gianni Bonini, domanda secca. La vittoria e la sconfitta, o la sconfitta di Erdogan, a chi conviene di più? Al blocco russo-cinese o al blocco NATO-statunitense?
Ma sembrerebbe la sconfitta di Erdogan, sembrerebbe serva di più a un rilancio della NATO in funzione con una postura antirussa. Sembrerebbe, perché poi le cose sono sempre molto complesse, devono sempre tenere conto dei rapporti.
E vatte sempre tenuto conto, peraltro, Bonini, mi permetti una nota storica, del fatto che stiamo parlando dello Stato che è erede dell'impero bizantino, quindi del bizantinismo diplomatico, no? Quindi siamo proprio alle sottigliezze più.
Il magnifico si faceva chiamare Cesare.
Esatto.
Si tratta di un grande impero,
esatto,
di una grande cultura civile imperiale che nel confronto ha perso nel Novecento, ecco quindi la rivoluzione di Ataturk, alla fine con l'Ottocento, era il grande malato dell'Ottocento, dei congressi di Berlino di Bismarck, no? Sulla Turchia si sono affannate le diplomazie occidentali per stabilizzarla o per spartirsela, no? Quindi è un tema geopolitico che attraversa tutto il XIX e il XX secolo. Naturalmente la reazione, quella laica di Ataturk, trova oggi in qualche modo una smentita, se vogliamo, nel processo di islamizzazione molto particolare che ha portato avanti.
Ma che può darsi Erdogan, poi magari chiudiamo, no? Mi sembra Erdogan abbia giocato su questi due tavoli, la modernizzazione da una parte, però l'ancoraggio alle radici, magari anche utilizzando l'Islam, no? Per cementificare una società che magari poteva essere strappata da questo meccanismo di modernizzazione.
Consiglio quelli che vanno a Istanbul in Turchia invece di scendere al modernissimo nuovo aeroporto, perché ricordo che Istanbul ne ha tre aeroporti molto importanti, quindi si parla di una metropoli, di una megalopoli di 20 milioni di abitanti, con tre ponti sul Bosforo e tre canali sotto il Bosforo. Insomma, si tratta, quando parliamo anche di Istanbul e dell'amministrazione di Istanbul, credo che molte società città italiane prenderebbero di essere amministrate in quel modo. Ma a parte questo, quando te scendi con la consiglio a chi va a Istanbul di scendere nell'aeroporto asiatico, perché nella parte asiatica poi ti fai due ore, perché tanto ci vuole per arrivare nella vecchia Costantinopoli, e trovi tutta una serie di quartieri modernissimi con grandi grattacieli aggregati attorno a una grande moschea. Questo è anche il modello di urbanismo di Erdogan. Queste elezioni verificheranno se quel modello urbanistico e quel modello, diciamo così, di governance della società turca, perché non bisogna solo, ricordati, guardare solo a Istanbul, bisogna guardare alla Turchia.
Assolutamente, certo, assolutamente.
Perché poi questi stati profondi, non il deep state, ma questi stati socialmente, nella profondità sociale economica di questi stati,
c'è la complessità, un po' come accade in Iran.
Che smentiscono anche i sondaggi.
Grazie.